Francamente, il punto sul territorio.
Buon pomeriggio, il punto sul territorio. Ospiti in studio il Partito Democratico, i dirigenti del Partito Democratico, Carmine Sportillo, il segretario cittadino, e Alessandra La Tartara del direttivo cittadino, è stato anche ex assessore nella passata amministrazione comunale. Una maggioranza dunque tra mille contraddizioni, ma anche tra alcune zone d'ombra. Questo è il succo della trasmissione, della puntata di oggi di Francamente. La volta scorsa abbiamo anche ascoltato in diretta il sindaco Antonello De Nuzzo, c'era anche il vice sindaco Maria Passaro, e abbiamo parlato un po' di quelle che sono le problematiche ma anche gli auspici di questa amministrazione comunale. Allora, Carmine Sportillo, prima di entrare nel vivo, così in generale, come la vede questa amministrazione comunale a 2 anni di distanza dalle elezioni amministrative?
Diciamo che come noi avevamo temuto, ma anche previsto, finita la prima fase di luna di miele di questa amministrazione con la cittadinanza,
ma anche di conoscenza, perché molti erano pure nuovi, voglio dire.
Certo,
anche al debutto in politica,
anche se parecchi di loro avevano avuto già esperienza in politica e come consiglieri comunali. Comunque in una prima fase in cui si doveva per forza dare un po' di credito a questa amministrazione, e i cittadini avevano riposto fiducia e speranza, almeno una parte dei cittadini, in loro, si sono subito palesate le loro contraddizioni, le loro inadempienze, e a distanza di 2 anni ormai si può tracciare un bilancio che è quantomeno negativo sotto tutti i punti di vista. Loro si sono fregiati di aver concluso, portato a termine determinati obiettivi, determinate opere, ma non erano altre che opere già iniziate e ampiamente avviate, quasi concluse dalle precedenti amministrazioni. Hanno avuto solamente la fortuna, tra virgolette, di completare alcune opere pubbliche che erano già in fase addirittura d'arrivo, anche se loro poi hanno sbandierato,
cioè possiamo dire che hanno trovato il piatto pronto, in alcuni casi il piatto mezzo pronto,
anche se hanno cercato di far passare il messaggio che senza di loro non si sarebbero mai completate, ma questo i cittadini lo sanno bene che non è vero. Se però dobbiamo fare un bilancio, mettendo sul piatto della bilancia tutto ciò che era stato promesso e programmato da loro a parole con quello che nella realtà è stato realizzato, quantomeno iniziato a realizzare, il bilancio è quantomeno negativo. Non è stato fatto niente di quello che loro avevano promesso per la cittadinanza, tranne qualche iniziativa diciamo estemporanea e mal programmata e mal realizzata, che non ha creato altro che ulteriore scontento nei cittadini e ulteriori disagi.
Allora, Alessandra La Tartara, benvenuta, ben ritrovata nei nostri studi radiofonici.
Buonasera, grazie direttore.
L'abbiamo trovata come assessore della passata amministrazione comunale, ora invece come esponente, anzi dirigente del Partito Democratico. Allora, anche per lei un giudizio generale su quello che è l'andamento sia politico, dal punto di vista politico ed amministrativo, di questa amministrazione comunale multivariegata, multicolor.
Vabbè, c'è poco da aggiungere, insomma, anche perché è successo un fatto grave nell'ultimo consiglio comunale.
E di questo parleremo.
Insomma, ha fatto un sunto perfetto un consigliere che vota contro un bilancio, un consigliere di maggioranza, a cui va veramente il mio applauso perché ha avuto un gran coraggio. Comunque, se su questo poi ci torniamo dopo, mi soffermerei su alcuni punti specifici. Abbiamo un problema che è eterno in questo territorio, che sono sempre, sempre lo stesso, croce edilizia dell'amministrazione. Mi dispiace tornare sempre sullo stesso punto, ma questo è la spazzatura. Noi abbiamo in ballo un contratto, un rinnovo di un contratto che potrebbe segnare proprio le sorti di quello che saranno poi gli esborsi per i cittadini nei prossimi anni. Il problema è la mancata proprio coinvolgimento delle forze politiche, che siano d'opposizione o di maggioranza, poco conta. Perché la politica cosa deve fare? La politica non è metterci una stelletta perché io ho fatto il contratto, tu no. La politica deve essere beneficio di tutti i cittadini. Questa non è politica, direttore, mi dispiace. È da un po' che in questo territorio non viene più fatta politica, perché ci chiudiamo in un palazzo, decidiamo tra noi e non ascoltiamo neanche chi purtroppo è stata, mio malgrado, purtroppo soggetto e testimone di una Tari che era veramente altissima, no? Mio malgrado lo dico perché all'epoca, a differenza loro, perché io poi ho letto qualche passaggio del Presidente del Consiglio, sia chiara una cosa: l'aumento Tari ci sarà anche quest'anno e ci sarà l'anno prossimo e ci sarà da qui ai prossimi anni, finché non si chiude questo benedetto ciclo dei rifiuti. Il problema serio è che loro hanno avuto la possibilità quest'anno, grazie anche all'emergenza Covid, di poter usare, cosa mai successa, dei fondi di bilancio per coprire parte di questa tariffa. Ora, la tariffa aumenta, sicuramente non aumenterà quest'anno per i cittadini, perché ci sono, cioè, la possibilità di prendere anche fino a 2 milioni di euro dal fondo di bilancio, da quello che è un fondo di riserva che noi abbiamo, da quello che è l'avanzo di amministrazione, ma persino dalla spesa corrente, che ringraziamo Dio a questo giro hanno avuto in maniera importante con tutti gli aiuti che gli sono stati riconosciuti, sia regionali che governativi, e di questo va benissimo, perché poi alleggeriamo un po' il carico sulle tasche dei cittadini. Però poi dall'anno prossimo che facciamo? Questo contratto non lo abbiamo visto, le commissioni non si sono fatte, abbiamo chiesto più volte un incontro per essere capaci anche di poter capire quello che sarà e dare eventualmente dei suggerimenti. Perché quando si tratta di spazzatura, quando si tratta, non dobbiamo metterci su o chiuderci perché loro ne capiscono più di noi. Sarebbe bello avere un'interlocuzione, ma addirittura viene meno anche quello che è il ruolo del consigliere comunale, perché nelle commissioni ancora non se ne parla. E probabilmente non ne vogliono parlare, o perché non lo sanno, o perché non vogliono saperlo, o perché sono, mi dispiace dirlo, così supponenti da poter pretendere di saper tutto. Ma nessuno sa fare tutto, direttore, quindi...
Vabbè, nessuno sa fare tutto, vabbè, è chiaro. E il discorso, noi avete parlato, anzi forse la Tartara ha fatto cenno, all'ultima seduta del Consiglio Comunale. Passo la parola al segretario Portillo del Partito Democratico, perché... già in pillole ha già detto quello che è accaduto nell'ultimo consiglio comunale. Il sindaco Antonino De Nunzio, ma questa è un'ipotesi, potrebbe perdere per strada un altro consigliere comunale, nella fattispecie di Luigi di Fainizza, di Gino Fainizza, tra l'altro anche in rotta di collisione con era capogruppo di Libera Francavilla. Secondo Fainizza ha dato lui le dimissioni, secondo altre voci invece è stato, diciamo, tagliato fuori, è stato eletto un nuovo capogruppo. Ma non è questo il problema, perché da tempo Fainizza ha assunto una voce critica nei confronti di questa amministrazione su alcune cose specifiche, come ad esempio quello che riguarda anche quello che sta avvenendo per le ultime tre assunzioni, che sono, diciamo, al momento congelate, perché il TAR ha dato ragione ai tre che erano, diciamo, in graduatoria, e torto al comune. Ma questa è un'altra storia. E Fainizza più da tempo definito il ribelle di questa amministrazione comunale. Tra l'altro c'è anche la posizione di direzione Francavilla, gli amici di Fitto, tanto per intenderci. Loro hanno detto: noi sosteniamo il sindaco Antonello De Nunzio, quindi fino a quando lo vorranno sosterranno il sindaco. Loro non sostengono, sì, chiaro, fanno parte della maggioranza, però loro dicono sempre: no, sosteniamo il sindaco De Nunzio. Le mille contraddizioni di questa variegata maggioranza.
Sì, in realtà all'interno di questa amministrazione sussistono e convivono male anche, i risultati li vediamo tutti, diverse anime, che non è una semplice suddivisione tra centro-sinistra e centro-destra, ma ogni soggetto politico, ogni...
Anche ci sono due esponenti di destra.
Ci sono esponenti di estrema destra, con esponenti che storicamente hanno militato nella sinistra, e poi c'è una serie di personaggi riferimento solo a se stessi, ma non... La loro convivenza fino a questo punto, a mio parere, si è basata solamente su una sorta di compromesso, di non darsi fastidio uno con l'altro, ognuno cura il proprio settore.
E però Fainizza i colpi.
L'unico che vedo che non ha interesse politico se non quello, diciamo, di fare il consigliere secondo la propria coscienza, onestamente questo glielo riconosco, è proprio il consigliere Fainizza, che ricordiamo che non è da adesso che sta prendendo le distanze sulle azioni di questa amministrazione, ma già da diversi mesi, se non da più di un anno.
Portillo, in altri tempi la politica l'avrebbe già, a parte il suo gruppo di riferimento, sì, l'avrebbe già espulso. Ma la maggioranza l'avrebbe già messo fuori.
Ma in realtà è quello
ai tempi
che,
della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista.
È quello che in parte è avvenuto, cioè loro non possono fare a meno, diciamo, dell'appoggio di Fainizza, sperano nel suo sostegno fino alla fine, però in realtà è stato costretto, tra virgolette, a farsi da parte e ad abbandonare il ruolo di capogruppo
di Libera Francavilla.
Lui ha criticato soprattutto la gestione, diciamo, sì, dei concorsi, le varie assunzioni, ma soprattutto la gestione del personale. È stato molto critico.
Ma anche nei riguardi di certa parte della burocrazia, certo, è stato molto critico.
Sì, sì, nei riguardi di alcuni funzionari, di alcuni dirigenti, nel rapporto tra gli amministratori e i dirigenti e altri funzionari, è da sempre critico nella gestione, diciamo, dei debiti fuori bilancio, che sono un cavallo di battaglia della consigliere Fanizza. E il fatto che tutto questo emerga in consiglio comunale è indice proprio della mancanza di
emerge alla luce del sole, volete dire.
Sì, è una cosa positiva che i cittadini possono prendere contezza di questo, però che cosa significa? Che significa che loro, come sono resti a dialogare con i cittadini e con l'opposizione, non hanno un grosso dialogo.
Anche perché Fanizza lamentava un preconsiglio che non
c'è stato
comunque
una mancanza di coinvolgimento di parecchi consiglieri comunali, diciamo che intorno al sindaco De Nuzzi si è formato una sorta di cerchio magico, ma al di fuori di questo cerchio magico non esce niente, gli altri vengono lasciati, i consiglieri vengono lasciati diciamo un po' allo sbaraglio, all'oscuro di molte cose.
E non è l'unico caso, perché anche su Corso Umberto c'è stata la votazione anche del capogruppo, sì, addirittura di Idea, movimento di maggioranza, sì, primo partito, diciamo, politico, primo movimento di maggioranza dell'espressione De Nuzzo, insieme anche
mettere in risalto un altro
ecco, però di questo passeremo nella seconda parte, con adesso linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta, una maggioranza tra mille contraddizioni. Segretario sportivo, stavamo parlando della posizione del dissenso più volte espresso anche in consiglio comunale, non soltanto attraverso i comunicati stampa da parte di Luigi Fanizza, e poi anche la presa di posizione del capogruppo di Idea per quanto riguarda la vicenda del Corso Umberto I insieme a Numa Amaturo, che è presidente di una commissione consigliare. Lei stava dicendo, poi l'ho interrotto, nelle ultime ore
c'è stato un'altra, diciamo, un duro attacco di un altro consigliere comunale che è sempre stato all'opposizione, ma ha sempre svolto un'opposizione di lui, diciamo, costruttiva, che l'ingegnere Ricchiuti, che ieri proprio è uscito con una dichiarazione fortissima,
e anche di quello parleremo alla fine
dell'amministrazione.
Allora, la Tartara, queste voci di dissenso sono voci che possano intravedere una certa futuro non proprio roseo per la giunta De Nuzzo, anche in vista di quello che potrebbe essere poi o sarà l'esito delle elezioni regionali?
Ma guardi, direttore,
ho lunga vita a questa amministrazione.
Conoscendo il consigliere Fanizza, ha sempre svolto un'opposizione.
Lui ha detto che rimane comunque all'interno della maggioranza.
Anche quando era in maggioranza con noi, ha sempre svolto il suo ruolo al meglio, e questo io devo riconoscerlo, perché per noi era una gran noia, però poi ti rendi conto che lui è proprio, cioè lui vuole le carte, vuole essere coinvolto, vuole fare questo, però non credo che sarà Fanizza a togliere la maggioranza a questa giunta, a questo sindaco. Il problema di questa amministrazione, di questo consiglio comunale, lo abbiamo detto più volte, è troppo diverso, ci sono troppe differenze tra di loro, ci sono troppi gruppi nascosti dietro le liste civiche, quando in realtà fanno riferimento a dei movimenti di partito, che possono essere Direzione Italia, ma sappiamo perfettamente Fratelli d'Italia, come la stessa Idea non la riesco a identificare con delle cose di sinistra, come potrebbe essere Articolo 9 o peggio ancora la lista dei radicali. Insomma, sono tutte liste civiche, ma in realtà hanno un riferimento specifico, tanto è vero che alcune volte emergono i dissensi anche tra di loro. C'è chi lo fa alla luce del sole come Fanizza, c'è chi non lo fa. Il problema, la colla, secondo me, e questo io lo devo dire, che tiene insieme questi pezzi è il no Bruno. Perché loro sanno perfettamente che se tolgono in questo momento la maggioranza a questo sindaco, la metà di loro non solo non vedrà mai più il consiglio comunale, ma un'occasione del genere non la rivedranno più. Perché, per quanto se ne voglia dire, il sindaco Bruno è rimasto nel cuore di questa città. Ora, abbiamo avuto una serie di disavventure, una serie di congetture astrali hanno fatto sì che loro andassero a governare questa città, o passatemelo, a non governare questa città, perché effettivamente non hanno messo una cosa che sia una, che si possa dire che hanno cominciato e finito. Al momento io non la vedo, ma che non è un, che non è una roba brutta questa, insomma, però bisogna avere la riconoscenza dei ruoli svolti dalle amministrazioni precedenti. Come noi abbiamo sempre detto, il palazzetto lo abbiamo preso in una certa maniera, ma abbiamo sempre riconosciuto alla giunta della Corte il fatto di averlo messo perlomeno in piedi.
Anzi, più di qualcuno ha lanciato l'idea di invitare i sindaci, giusto, che comunque tra ritardi, polemiche e quant'altro, non è che ha trovato il deserto, vuol dire un'opera iniziata,
giusto,
con della Corte.
Abbiamo un sacco di... il Teatro Virgilio. Per quale oscuro motivo questo Teatro Virgilio ancora non vede la luce? Il campo, l'avevamo quasi finito, mancavano qualche... Ma che non sono colpe di chi viene dopo, sono meriti anche di chi era prima.
Allora, meriti e colpe, parliamo, rimane il microfono per quanto riguarda la vicenda e il caso di Corso Umberto. Anche lì c'è stata la bocciatura di un ordine del giorno presentato dall'opposizione, l'esclusione del Movimento 5 Stelle.
Anche lì. Direttore, noi non siamo contro. Allora, io non sono contro la ZTL, siamo chiari, dobbiamo essere chiari sul punto. Il problema è che noi abbiamo già una ZTL, che è una zona traffico limitato, che non ha né telecamere, che non ha dissuasori, e che la sera io veramente invito i cittadini a mettersi per 10 minuti seduti dentro a qualche cortiletto che noi abbiamo, e le auto sfrecciano a una velocità che fa paura. Allora, bisogna partire già da quello che c'è. Noi avevamo presentato come Partito Democratico, io forse ero ancora consigliera se non ricordo male, una mozione per la chiusura di Via Roma, per esempio, che è un'arteria che è troppo congestionata e che non manterrà più il traffico. Insieme a quella però la mozione era completa, perché c'erano una serie di accorgimenti per cui Via Roma doveva diventare il salotto di questa città, in continuità con una ZTL che già c'era. Ora, chiudere Corso Umberto, peggio ancora via Regina Elena, non è che siamo contrari alla chiusura, ma serve un piano del traffico, perché la domenica è tutta congestionata, in bici non si può andare, ho visto che tanti commercianti hanno donato le
adesso
bici per andare dove?
Trataranno l'assessore.
Ma io non sono neanche contraria alle bici, ma ci mancherebbe altro, ma ben vengano queste cose. Ma la bici, con un traffico come il nostro, con delle chianche come le nostre, con delle voragini al posto dei buchi dell'asfalto come le nostre, sono più le vittime di quelli che poi, perché le cadono, perché si forano le gomme, perché le carrozzine non camminano, perché le donne con i tacchi non riescono ad andare sulle nostre chianche. Ecco, adesso lo dico da donna. Noi dobbiamo andare in giro con le scarpe da tennis, non perché i tacchi non li sappiamo usare, perché serve veramente coraggio ad andare in giro per la nostra città con i tacchi. Allora, partiamo da quello, visto che hanno una marea di soldi e li possono spendere tutti. Io non ho visto nulla di questo nel piano delle opere triennali. Non ho visto nulla di questo negli anni che loro sono stati. Io sono favorevole alle ZTL, perché è anche una rinascita per gli esercenti, perché noi abbiamo congestionato la piazza, perché è l'unico posto dove poter mettere dei tavolini, ma l'abbiamo congestionata. Quindi riqualifichiamo via Roma, riqualifichiamo anche Corso Umberto, e la nostra città diventa un salotto, ma deve essere davvero un salotto. Io non posso invitare gente in un giardino dove non ci sono dei fiori, dove ci sono dei rami secchi. È quello il discorso.
Allora, Carmine Sportillo, la sua idea, ovviamente lei rappresenta il Partito Democratico, per quello che Corso Umberto diceva, sì, siamo favorevoli all'ampliamento anche della ZTL, inclusa anche via Roma, però dobbiamo stare attenti anche a predisporre un piano del traffico, dei parcheggi, perché poi, voglio dire, se il traffico non lo mandiamo su Corso Umberto, dobbiamo dirottarlo altrove, quindi si crea su via Michele Imperiale e un po' via San Lorenzo, voglio dire, un traffico caos, soprattutto quando piove o in certi momenti particolari. Però a volte dimentichiamo anche un altro salotto, che era un salotto d'eccellenza, che era Viale Vincenzo Lilla, a beneficio di quanti ci stanno ascoltando fuori Francavilla. È possibile pensare anche a rimodulare quella zona di Francavilla?
Il problema di Viale Vincenzo Lilla è un problema soprattutto...
diciamo che la Movide si è spostata in piazza,
sì,
nel centro storico.
Questo che cosa ha comportato? Ha comportato la morte praticamente di tante attività commerciali che erano presenti su Viale Vincenzo Lille, che sono ancora presenti ma che hanno enormi difficoltà,
ma sono anche locali vuoti, così come pure con Via Roma,
con tanti locali sfitti e tante attività che sono destinate alla chiusura. Questo perché si è voluto negli anni passati puntare su Piazza Umberto, in seguito diciamo alla chiusura, alla modifica della viabilità, però non si è pensato di equilibrare questo spostamento rendendo più attrattivo Viale Lille. Prendo con positività il fatto che la villa comunale è in fase di ristrutturazione, e questo potrà consentire un maggiore sviluppo e quindi una maggiore
anche le stesse famiglie, gli stessi nuclei familiari.
Sì, perché adesso diciamo che è frequentato più che altro da ragazzini, e quindi potrà essere, come hai detto tu, un nuovo salotto dove accogliere le famiglie e quindi spostare più gente, più densa verso quella zona. E quindi, ma Viale Lille occorre che sia oggetto di un intervento di ristrutturazione radicale, perché la pavimentazione che fu realizzata circa 20 anni fa, se non erro, o qualche anno in meno, è completamente fatiscente. Occorre rifare per bene il sistema delle aiuole e delle piantumazioni, e poi occorre che anche l'assessorato alle attività produttive metta in campo una serie di iniziative affinché si incentivi la comunicazione, quindi
oltre al mercato diciamo dell'antiquariato, sì, che viene svolto proprio domenica nel mese. Allora, la Tartara, hai parlato di Bruno, l'ex sindaco Bruno. Beh, nell'ultimo comunicato avete dedicato un bel capitolo alla vicenda Bruno. Bruno è un personaggio social.
Sì.
Scrive molto sui social, abusa, ma voglio dire, ognuno poi è libero di fare quello che vuole per quanto riguarda anche la sua bacheca. E l'avete difeso perché c'è stata qualche scomposta reazione, ma non da oggi, di qualche esponente della maggioranza nei confronti del vostro
direttore, lo ha detto lei, non è da oggi. Io mi arrabbio da morire quando noi facciamo dei comunicati stampa che non mi sembrano mai di essere comunicati stampa, né scomposti né maleducati, tantomeno violenti. Questa amministrazione tutte le volte, anziché rispondere nel merito, le prime cose che fanno, il linguaggio non violento. Io mi sento offesa. Mi sento veramente offesa, perché noi siamo persone che fanno politica già da un po' di anni, sappiamo perfettamente quali sono i limiti, ma soprattutto abbiamo un'educazione alla base che ognuno di noi ha ricevuto.
Ad onore del vero, no, la interrompo un attimo, ad onore del vero, qui la volta scorsa il sindaco Antonino De Nuzzo, citando alcuni passi anche per quanto riguarda il vostro ultimo comunicato, dove voi parlavate di momentanee disfatte, di una maggioranza inconcludente, eccetera, eccetera, il sindaco, per la verità, non ha, diciamo, ha detto semplicemente ognuno fa la sua parte e anche l'opposizione deve dire la sua. Non si è, voglio dire, incazzato.
No, ma infatti il problema non è il sindaco. È quella la cosa strana, che non è il sindaco il problema. All'indomani di qualsiasi...
Ci sono i portavoci.
Ci sono i portavoci, evidentemente. Allora, c'è un presidente del Consiglio che lui dice che svolge il suo ruolo perfettamente in Consiglio
Abbiamo
Comunale.
Abbiamo dedicato 2 o 3 trasmissioni sul ruolo del Presidente del Consiglio Comunale.
Ecco, e che lui può fare ciò che gli pare di più quando è fuori. Va bene, la prendiamo per buona. Va benissimo. Poi abbiamo gli assessori che si aggrovellano con linguaggio. Abbiamo fatto delle delibere, una roba bellissima, ma che non ci appartiene, perché non possono assolutamente addebitarci il linguaggio violento. Noi siamo stati attaccati duramente e ho tutti i post, tutti gli screenshot attaccati in maniera violenta, non da quelli del consiglio ma da fuori, perché era peggio, perché finché hai il nemico nelle sedi istituzionali tu puoi dialogarci, il problema è che lì avevano acceso gli animi qualcuno che era fuori al Consiglio Comunale, ma che era amico di chi era seduto in Consiglio. Quindi noi siamo stati attaccati in maniera violenta, come donne, come uomini, come assessori, come sindaco. Maurizio ha preso degli insulti pesantissimi da parte di soggetti che oggi sono molto vicini a questa maggioranza. Ma non abbiamo minacciato mai querele. Perché la politica, chi svolge un ruolo istituzionale, soprattutto
nel
chi
bene,
si trova
nel
bene e nel male, deve capire i cittadini, deve capire
gli sfoghi
e non si minacciano mai le querele, direttore, mi dispiace, perché altrimenti rimani a casa tua, ti iscrivi al circolo cittadino, ti vai a fare la briscola e litighi se ti va di litigare, altrimenti siamo tutti in
pace. Salutiamo gli amici del circolo cittadino.
Perfetto.
Sportillo, allora, ho detto, nel vostro ultimo comunicato c'è una difesa a spada tratta del vostro leader Maurizio Bruno.
Sì, diciamo che il tentativo di questa amministrazione ogni volta che viene attaccata dal Partito Democratico è quello di spostare l'obiettivo su Maurizio Bruno, accusandoci, diciamo, che di essere succubi o troppo legati e nostalgici dell'era bruniana, diciamo, dell'amministrazione Bruno. Ma questo non è vero. Maurizio è il nostro consigliere comunale, è il nostro esponente di spicco che riesce ancora a raccogliere un considerevole consenso e seguito intorno alla sua persona, e noi ce lo teniamo stretti. Però oltre a Maurizio, il Partito Democratico è composto da tante altre personalità che hanno una propria mente, quindi capacità politiche sono state ampiamente dimostrate nel
approfittiamo per salutare anche l'altra componente del direttivo che in cui oggi
Alessandra Tarta, l'avvocato Elisabetta di Brindisi, Marcello Capuero, Don Masoresta, tante altre persone che hanno fatto la storia del centrosinistra francavillese, quindi e noi siamo orgogliosi, io sono orgoglioso di essere il segretario di questo fantastico gruppo. Il fatto è che ogni volta che noi usciamo con delle dichiarazioni contro l'amministrazione, ci sono due o tre esponenti, non di più, dell'amministrazione che
il sindaco dicevo no.
Sì, ci attacca di essere troppo violenti, però in realtà noi abbiamo sempre, a differenza di loro in passato, abbiamo sempre posto delle questioni politiche, non siamo mai scesi sull'attacco personale, non abbiamo mai infangato nessuno, come loro hanno fatto in passato con noi, come hanno fatto anche alcuni di loro in campagna elettorale. E quindi io respingo ampiamente al mittente queste accuse. Dicevo di Maurizio che comunque è un valore aggiunto per il Partito Democratico, ma io credo che sia un valore aggiunto ancora per la comunità francavillese, e che noi vogliamo valorizzare e salvaguardare anche.
Vabbè, della campagna per le regionali ne parleremo adesso nella terza e ultima parte. Linea di regia per altri consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta, terza e ultima parte, ospiti il Partito Democratico, Carmine Sportillo e l'altra dirigente del Partito Democratico, ex assessore Alessandra La Tattara. Allora, parliamo invece delle regionali, diversi candidati che si presenteranno candidati al Consiglio regionale, ognuno farà la sua battaglia e il Partito Democratico è già pronto, diciamo, a sostegno a fianco di Michele Emiliano.
Sì. Noi sosteniamo convintamente Michele Emiliano, in quanto crediamo che la Puglia debba proseguire lungo quella strada di rinnovamento che è stata avviata nel decennio del governo Vendola e che è stata proseguita con il governo Emiliano, con tutte le criticità che ancora rimangono, ma che in gran parte sono state superate, affrontate brillantemente. La Puglia, ricordiamolo, da qualche anno ormai, grazie ad una serie di eventi pubblicitari, di programmazione mirata, è ormai meta, ambita per gran parte dei turisti, sia italiani che stranieri, è una meta turistica altamente ambita, vanta un settore economico e produttivo fiorente, con tutte le difficoltà che in questi
legati alla pandemia,
legate alla crisi economica, e soprattutto della Puglia ormai non si parla più come della terra della Sacra Corona Unita oppure dell'abbandono, ma di una terra fiorente che punta sull'ambiente, punta sul turismo, punta sulla new economy. Tutti questi risultati non possono essere sperperati. Il centrodestra candida a Raffaele Fitto non a caso, perché è la coalizione della conservazione, vuole ritornare indietro, vuole restaurare quel sistema di potere che
c'è un elemento più che la Lega
era stato sconfitto, e in più c'è l'elemento, come tu ben dici, l'elemento del, diciamo, del, di estrema destra, che è rappresentata ormai dalla Lega, dell'intolleranza, dell'avversione nei confronti delle persone di un'altra razza, degli extracomunitari, dell'intolleranza razziale, valori che la Puglia ha sempre osteggiato e sconfitto, e noi non vogliamo che questi valori prendano piede e mettano le radici nel nostro territorio.
Allora, Alessandra La Tartara, il Partito Democratico si sta preparando a quello che è l'imminente campagna elettorale, per la verità già partita, se non ufficialmente, per le regionali. Certo, il periodo non aiuta, perché c'è il post-Covid, più poi il periodo anche dell'AFA e dei comizi che non si potranno tenere, quindi sarà tutta una campagna elettorale un po' particolare.
Ci faremo l'estate a Francavilla Fontana.
Su questa e non con certezza. I tacchi
e non con i tacchi, tacchi soprattutto i sandali non so, magari si avrà una percezione diversa di questa campagna elettorale, probabilmente sarà così, anche perché è stata fatta tutto un po' di fretta, perché il 20 settembre, a mio modesto avviso, resta una data critica per una serie di ragioni. Siamo usciti neanche 2 mesi fa da una pandemia che ci ha veramente provato sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. E andiamo incontro all'estate, le liste ancora non sono chiuse e non si ha ancora la percezione di avere la politica sul tavolo, perché c'è qualcosa che sfugge ultimamente. Non si fanno più i programmi elettorali, abbiamo i candidati, e chi candida cosa, chi candida perché, e il perché che manca oggi. Ho visto i manifesti della vice sindaca, sia chiaro, vice sindaca, perché non si sa mai, no? Qualcuno mi dovesse... È chiaro il messaggio politico, no? Mi candido perché sono in amministrazione, quindi io sono la candidata di questa amministrazione. Ma i motivi per cui ti sei legata a Michele Emiliano quali sono? Ma lo stesso potrei dirlo per il nostro candidato, insomma, perché sicuramente Maurizio sarà candidato alle regionali, svegliamo l'arcano, fino a che non abbiamo l'ufficialità di questa cosa. Questo è il nostro pensiero, perché noi scendiamo in campo con i titolari, non con chi sta in panchina. E perché? Perché con Michele Emiliano? Perché dovremmo appoggiare Michele Emiliano? Perché scegliere Maria Passaro piuttosto che Maurizio Bruno, piuttosto che ce ne sono altri 45 candidati su un territorio piccolo come il nostro? E anche qui pecchiamo sempre tutti, lo dico tutti, di non appartenere ancora alla politica, perché la politica non è personalismo. Però ormai mi rendo conto che i giochi sono cambiati, ormai non si parla più di politica, perché la Puglia è un territorio meraviglioso, con delle parti della Puglia, quali Brindisi e Taranto, che sono praticamente, non è Salento. Siamo diventati la discarica del Salento, perché uno quando parla di Salento pensa a Lecce, al Barocco, una città meravigliosa, e la mia Taranto, ecco, Brindisi.
Allora, la Taranto, lei pensa a un exploit, anche a un risultato, così come è avvenuto per il Movimento 5 Stelle in Puglia, anche per quanto riguarda la Lega? Lì è un punto interrogativo.
La Lega è un punto interrogativo grosso, perché io mi rendo conto che la Lega, per gli addetti ai settori, no, tipo chi mastica politica già da un po', e si rende conto che la Lega è il nulla cosmico. Il problema serio è che i mal di pancia del territorio, legati alla mancanza del lavoro, legati alla mancanza di assistenza sanitaria, legati a una serie di mancanze, cosa fanno? La Lega, come il Movimento 5 Stelle, parla alla pancia. Con la differenza che il Movimento 5 Stelle diceva sono tutti brutti e cattivi e finiva messa, io vi do la pillola. La Lega dice sono tutti brutti e cattivi, non gli italiani, ma quelli che arrivano dopo, e quindi lì si innesca una bomba d'orologeria sociale che prima o poi farà dei danni seri. Quindi io non lo so, spero di no, io posso dire quello che spero di no, spero di non avere questa terribile sorpresa della Lega che abbia consenso, però è qualcosa da non sottovalutare, perché ripeto, i mal di pancia sociali sono tanti, sono troppi e vogliono delle risposte. Alcune volte le risposte sono rimedi anche dolorosi che portano, hanno bisogno di tempo per essere rimessi a posto, no? Però mi rendo conto che in una fase così delicata come la nostra, la gente è stanca di aspettare, infatti è lontana chilometri quadrati da quello che è il mondo della politica.
Allora, Sportile, a parte la disaffezione dei cittadini, specie poi in questo particolare momento storico, no? Legato all'emergenza Covid-19 e poi legato anche a già una persistente crisi a livello socio-economico. Ritorniamo alla nostra città, ritorniamo ai rapporti invece non tra maggioranza e opposizione, ma all'interno dell'opposizione. Centrodestra già sta facendo delle prove di dialogo all'interno di quello che è l'area, lo schieramento di centrodestra. Si è tentato anche una cabina di regia tra l'opposizione ed esclusione del Movimento 5 Stelle, che comunque a volte non partecipa, ma per scelta, diciamo, proprio del Movimento 5 Stelle. A volte l'opposizione ha fatto quadrato. Ecco, quali sono i rapporti? Curto ha detto nel penultimo comunicato: serve un'opposizione ancora più forte in questa città.
Allora, guardi direttore, i rapporti nei vari soggetti dell'opposizione sono rapporti cordiali e di dialogo. Il problema è che in questa fase storica noi scontiamo una volontà di diversi soggetti di ricollocarsi politicamente, quindi qualunque volontà di dialogo qualunque tentativo di dialogo, di fare una cabina di regia, di organizzare una cabina di regia con i soggetti dell'opposizione, va a scontrarsi però con la volontà politica di andarsi a ricollocare in vista sia delle prossime elezioni regionali, ma delle future, soprattutto delle future elezioni comunali. All'interno dell'opposizione ci sono diverse anime, c'è un'anima che fa riferimento alla Lega, che è quella rappresentata da Luigi Galiano
e Adriana Balestra.
Adriana Balestra, poi sono soggetti che sono sempre stati di centrodestra, come il dottore Davorisano, ma come la stessa Anna Ferreri, che anche se era stata l'altra volta era entrata in giunta con Maurizio Bruno, e poi ci sono dei soggetti che fanno riferimento al centro-sinistra come Bruno, Cavallo, Vuoccoli,
diciamo, e dimentichiamo anche Andresano con punto interrogativo che fa parte di Forza Italia, ma qui ancora non sappiamo
Forza Italia, ma attualmente diciamo che è un battitore.
Perché non lo chiamate voi Andresano?
Noi con Antonio abbiamo un dialogo costante, ci confrontiamo. Logicamente il PD con Forza Italia non può imbastire un discorso politico a lungo raggio, ma può più che altro dialogare su questioni prettamente amministrative che hanno una stretta temporaneità. Anche perché non credo che Antonio sia interessato ad entrare in una.
Era una battuta. Alessandra La Tartara, l'opposizione, qualcuno dice, serve un'opposizione ancora più forte e coesa, proprio per incalzare l'amministrazione De Nuzzo.
Ancora più forte e coesa, ancora. Dovrebbe presupporre che ci
ancora
sia
più forte.
Allora,
l'auspicio.
Vabbè. L'auspicio che si possa fare quadrato realmente esattamente come hanno fatto loro con noi, perché poi quello è stato lo scacco matto, no? E poi alla fine si sono ritrovati tutti insieme, tranne Rifondazione, che coerentemente ha detto io con parte della destra mai, coerentemente devo dire. L'opposizione serve in Consiglio Comunale, se non c'è opposizione non c'è il Consiglio Comunale, questo sia chiaro. Diciamo che la metà del lavoro lo fa l'opposizione, perché deve proprio pungolare, a parte che il Consiglio Comunale è organo di controllo a prescindere sulla vita amministrativa e sulla giunta, persino sul sindaco, però se manca l'opposizione non c'è nulla, perché non c'è discussione, perché non c'è, che poi deve essere un'opposizione non deve essere per forza dura, deve essere costruttiva. Ecco perché io continuo a dire che manca il dialogo addirittura all'interno delle commissioni consiliari, che non va bene, perché l'unico strumento, la commissione consiliare è uno strumento del consigliere comunale di opposizione e di maggioranza per riuscire a mettere in atto qualcosa. Non mi pare che ci siano stati grandi regolamenti varati in 2 anni di amministrazione, proprio perché le commissioni non funzionano, non lavorano. Se lavorano, lavorano male, perché non c'è coesione, perché lo fanno sempre da padrone i numeri. E questo non va bene. Ecco perché sì, l'opposizione si deve stringere, in questo momento e cercare un percorso utile, che siano uno, due, tre punti al massimo. No, come, esattamente come hanno fatto per la ZTL, che poi alla fine è andata come è andata perché la maggioranza è i numeri, ma va bene così. L'importante è parlarne, anche perché i cittadini devono essere anche più stimolati a quelli che sono i problemi del territorio. Ecco perché mi fa specie che non ci sia stata una commissione, per esempio, sul piano triennale delle opere, che non sia stata perlomeno espletata al meglio questa fase, che poi credo che quello che Fanizza rivendica, no? Dice: mancava il preconsiglio. Ricchiuti addirittura dice: mi arriva una delibera dove io non ho. La denuncia di Ricchiuti è chiara, La denuncia di Ricchiuti è chiara, dice: c'è un cambio di destinazione uso su una roba importante. E voi non ci fate arrivare le carte dove mancavano tavole, cioè mancavano tante cose, insomma. Questa è una cosa gravissima.
No, Sportillo, torniamo invece ai rapporti di forza per quanto riguarda il Partito Democratico. Nelle ultime elezioni amministrative, sì, il centrodestra ovviamente è stato annientato, già con la vittoria di Bruno era stato già decimato, poi addirittura neanche al ballottaggio. Oggi invece il Partito Democratico, qual è lo stato, diciamo, del Partito Democratico ad oggi?
Diciamo che noi siamo in una fase di ricostruzione e di rilancio dell'azione politica del partito. Logicamente noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di ricandidare Maurizio Bruno al ruolo di sindaco, perché eravamo convinti, e lo siamo ancora convinti, che era la migliore opzione per Francavilla. Gran parte del centro-sinistra francavillese si era schierata a sostegno di Antonello De Nuzzo, e quindi il nostro ruolo dopo l'elezione è stato quello di opposizione a questa amministrazione, anche perché riteniamo, e ne abbiamo parlato anche prima,
io parlo dello stato capace del partito, no?
Sì, il partito a Francavilla, ma anche in provincia di Brindisi, ha avuto dopo, ecco perché stavo parlando, sì, di quella fase, ha
c'è avuto anche la nomina del nuovo segretario provinciale.
Sì, ha avuto una fase di diciamo di cambiamento e di riassetto sia organizzativo con la nomina del nuovo segretario e di un nuovo direttivo. Abbiamo quindi fatto nel febbraio scorso del 2019 un congresso con l'elezione del sottoscritto come segretario, e abbiamo anche avuto delle fuoriuscite, no? come è normale dopo una fase, diciamo, di amministrazione in cui poi le contraddizioni, le discussioni vengono fuori, e quindi c'è stato un dibattito al nostro interno con determinate fuoriuscite, ma diciamo il gruppo storico è rimasto coeso e compatto intorno alla nuova ai nuovi dirigenti, alla nuova segreteria, e noi ci stiamo muovendo sempre nell'ambito del centro-sinistra per cercare di aggregare altre anime, altre personalità, per poter ricostruire poi in prospettiva una coalizione di centro-sinistra che si opponga, con l'aiuto anche di liste civiche, alla nascente coalizione di centrodestra che si sta riorganizzando intorno a delle figure storiche, ma anche delle figure nuove.
Ecco, la Tartara, i giovani rappresentano anche il futuro. Il Partito Democratico, adesso dicevamo col segretario Carmine Sportillo, lo stato di salute. Lei mi dirà: è ottimo.
Io sono giovane. Io sono una persona giovanissima, insomma. Adesso ci riprendiamo idea Young. No, non ci sarà un PD Young.
PD Young.
Da noi ci sono i giovani democratici. Lo abbiamo detto prima, direttore, guardi, i ragazzi in questo momento non vogliono vedere i partiti, diciamocelo. Noi abbiamo comunque dei ragazzi che si affacciano, abbiamo Francesca Bellè, che sono anche delle menti brillantissime, sono dei ragazzi spettacolari, davvero c'è da imparare da loro, perché il loro entusiasmo probabilmente non è più il nostro, non è più il nostro, però
c'è la freschezza degli anni, no?
Sì, anche c'è la freschezza degli anni, ma soprattutto c'è una visione futura, no? Noi siamo più stagnati nel presente, loro guardano sempre avanti, loro sono sempre una continua evoluzione, e quindi noi da loro prendiamo anche parte di questa freschezza e ci rigeneriamo. Però il problema resta: i ragazzi sono lontani dalla politica. Non è un caso che il Movimento delle Sardine abbia creato quest'onda meravigliosa di questi ragazzi che sono scesi spontaneamente in piazza, perché abbiamo evidentemente sbagliato qualcosa come partiti politici in generale.
Non mia colpa, lo dobbiamo fare un po'
ci mancherebbe
più,
ma ci mancherebbe altro, qua nessuno è unto dal Signore,
no?
Ma
movimenti
il civismo
civici.
Avanza, ma l'abbiamo detto prima, questa amministrazione è lo specchio di questa società. Non voto un partito perché, e lo hanno capito bene, tanto è vero che si scoprono tutti delle sigle di partito, nonostante siano comunque quelli gli indirizzi, e ci presentiamo come lista civica. Tant'è che anche i futuri candidati si vanno a candidare con Emiliano presidente, ma con cosa? Con delle liste civiche. E questo è. Ma che va bene, ma l'importante è fare politica in maniera seria, in maniera coesa, ma soprattutto senza... senza creare imbarazzo alla città, a quello che dobbiamo svolgere il nostro ruolo.
Ovviamente la gente poi si allontana anche
questo
dai partiti,
questo è il rischio,
dai
che
movimenti.
Poi si allontana dai partiti, dai movimenti, da quello
come
che
si allontana anche dai sindacati.
Ecco, perfettamente, esattamente, perché anche loro hanno avuto un'involuzione, perché prima i partiti erano riferimento. Io ricordo perfettamente mio padre, operaio Ilva, quando c'era il PC a Piazza Bettolo a Taranto, andavamo lì e si aspettava proprio con ansia chi arrivasse, perché si parlavano di chi erano riferimenti. Oggi qualcosa è cambiato, perché è cambiato qualcosa nell'ultimo ventennio, e dobbiamo rimetterci in moto per capire anche le esigenze. È cambiato anche il modo di fare politica, e questo è, ecco perché Maurizio è molto social, ma fa bene. Fa bene ad essere molto social, perché oggi ci arrivi velocissimo.
Beh, nell'era
così,
della tecnologia, di internet, ai miei tempi non c'era internet, bisogna aspettare il giornale per capire.
I giornali ormai non li
compri
più nessuno, abbiamo tutto online, abbiamo questi abbonamenti delle testate che ci arrivano online, uno tranquillamente fa colazione senza scendere. Lo so, a chi è innamorato della carta, io sono innamorato, io non riesco a leggere un libro online, diciamo. Ecco. E quindi questo è cambiato il modo di fare politica, e noi dobbiamo imparare dai ragazzi il linguaggio nuovo della politica, questo è.
Allora, in conclusione abbiamo parlato un po' anche dello Stato, del Partito Democratico, abbiamo parlato di elezioni regionali, abbiamo parlato anche di quello che sono i rapporti tra maggioranza e opposizione all'interno della stessa opposizione, ma anche nei confronti di alcuni esponenti della stessa maggioranza. E c'è un argomento che comunque sarà discusso e animerà anche le prossime settimane. Un'antica masseria di Francavilla Fontana sarà trasformato in un albergo di lusso. Una società britannica ha presentato istanza al SUOP del comune di Francavilla Fontana per la ristrutturazione dell'immobile denominato Ovile Scazzarello, compreso il restauro, risanamento e cambio di destinazione d'uso in struttura a carattere turistico rurale. La proposta sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. L'immobile ha avuto già il parere favorevole della sovrintendenza, pur con alcune prescrizioni, insieme a quello del dirigente del settore urbanistica. Il progetto è seguito da uno studio di professionisti francavillesi. E due consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto il ritiro immediato dall'ordine del giorno della proposta di delibera, perché hanno riscontrato alcune criticità anche per via della scarna documentazione ricevuta in sede di commissione consiliare. Questa proposta di delibera hanno affermato Stefano Voccoli, consigliere di sinistra, e Giuseppe Ricchiudi, consigliere del Movimento 5 Stelle, è stata portata in commissione a mezzogiorno lo scorso lunedì, priva di tutta la documentazione. Abbiamo contestato all'amministrazione comunale presente e rappresentata l'assessore Nicola Noce ed anche lo stesso dirigente alcune criticità emerse già dalla lettura della proposta di delibera. La commissione paesaggistica, in tre distinte riunioni, in considerazione anche della notevole valenza storica, ha espresso parere contrario a tutti gli interventi, consentendo soltanto il restauro e il consolidamento di parte di questa struttura rurale. Di questo e altro si parlerà nel prossimo consiglio comunale. Io ringrazio Alessandra La Tartara, del direttivo del PD, e ringrazio anche il segretario cittadino Carmine Sportillo. A tutti voi l'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.